Capitolo 16. Il triplice stato della supermente. Il mio sé è ciò che sostiene tutti gli esseri e costituisce la loro esistenza. Io sono il sé che dimora dentro ogni essere. Gita. Tre poteri di luce sorreggono tre luminosi mondi divini. Rig Veda. Prima di passare a questa più facile comprensione del mondo in cui abitiamo, muovendoci dal punto di vista di una coscienza di verità apprensiva che vede le cose come le vedrebbe un'anima individuale liberata dalle limitazioni del mentale e ammessa a partecipare all'azione della supermente divina, occorre fermarci per riassumere in breve quello che abbiamo compreso, o che possiamo ancora comprendere, della coscienza del Signore, l'Ishvara, che fa apparire il mondo, per mezzo della sua maglia, fuori dell'unità originale concentrata nel suo essere. Siamo partiti dall'affermazione che tutta l'esistenza è un unico essere, la cui natura essenziale è coscienza, una coscienza unica, la cui natura attiva è forza o volontà. E quest'essere è felicità, questa coscienza è felicità, questa forza o volontà è felicità. Eterna ed inalienabile beatitudine d'esistenza, beatitudine di coscienza, beatitudine di forza o volontà, sia concentrata in sé e in riposo, sia attiva e creativa. Questo è Dio, e questi siamo noi stessi, nel nostro essere essenziale o non fenomenico. Concentrato in sé, quest'essere possiede, o piuttosto è, la beatitudine essenziale, eterna, inalienabile. Attivo e creativo, possiede, o piuttosto diventa, la felicità del gioco d'esistenza, del gioco di coscienza, del gioco di forza e volontà. Quel gioco è l'universo e quella felicità è la sola causa, il solo motivo e il solo oggetto dell'esistenza cosmica. La coscienza divina possiede questo gioco e questa felicità eternamente e inalienabilmente. Anche il nostro essere essenziale, il nostro sé reale che c'è nascosto dal falso sé o ego mentale, gode eternamente ed inalienabilmente di questo gioco e di questa felicità. E in verità non può fare altrimenti, giacché è nell'essere una sola cosa con la coscienza divina. Se aspiriamo quindi ad una vita divina, non possiamo raggiungerla in altro modo che svelando questo sé velato in noi, elevandoci dal nostro stato presente nel falso sé o ego mentale allo stato superiore nel sé reale, l'Atman, entrando in quell'unità con la coscienza divina, della quale sempre gioisce in noi qualcosa di sovracosciente, altrimenti non potremmo esistere, ma che la nostra mentalità cosciente ha perduto. Quando però affermiamo da un lato quest'unità di Sat-Chit-Ananda e dall'altro questa mentalità divisa, postuliamo due opposte entità di cui una deve essere falsa se dobbiamo ritenere vera l'altra, una deve essere eliminata se dobbiamo gioire dell'altra. Tuttavia è nella mente e nella sua forma di vita e di corpo che noi esistiamo sulla terra E se dovessimo eliminare la coscienza della mente, della vita e del corpo per raggiungere l'unica esistenza, coscienza e beatitudine, allora una vita divina qui sarebbe impossibile. Dovremmo abbandonare interamente l'esistenza cosmica come un'illusione per godere o ridiventare il trascendente. Non si sfugge da questa soluzione, a meno che non esista un anello di congiunzione tra le due possibilità che riesca a chiarirle reciprocamente e a stabilire tra di esse una relazione tale da renderci possibile la realizzazione dell'unica esistenza, coscienza, felicità nella forma della mente, della vita e del corpo. L'anello di congiunzione esiste. Noi lo chiamiamo la supermente o la coscienza di verità, perché si tratta di un principio superiore alla mentalità e che esiste, agisce e procede nella verità e unità fondamentale delle cose e non come la mente nella loro apparenze e divisioni fenomeniche. L'esistenza della supermente è una necessità logica che scaturisce direttamente dalla posizione da cui siamo partiti, perché Sat-Chit-Ananda in sé deve essere un assoluto, senza spazio né tempo, di esistenza cosciente che è beatitudine. Ma il mondo, al contrario, è un'estensione nel tempo e nello spazio, e un movimento, un'elaborazione, uno sviluppo per causalità, o ciò che ci sembra tale, di relazioni e possibilità nel tempo e nello spazio. Il vero nome di questa causalità è legge divina. È un inevitabile autosviluppo della verità della cosa che si trova, in quanto idea, nell'essenza stessa di ciò che viene sviluppato. Si tratta di una determinazione, fissata in precedenza, di movimenti relativi che scaturiscono dal materiale dell'infinita possibilità. Ciò che sviluppa in tal modo tutte le cose deve essere una conoscenza-volontà o forza cosciente. Perché tutta la manifestazione dell'universo è un gioco della forza cosciente che è la natura essenziale dell'esistenza. Ma la conoscenza volontà che sviluppa le cose non può essere mentale, perché la mente non conosce, non possiede né governa questa legge, ma è governata da essa, è uno dei suoi risultati, si muove nei fenomeni dell'autosviluppo e non alla sua radice, osserva i risultati dello sviluppo come cose separate e invano si sforza ad arrivare alla loro sorgente e alla loro realtà. Inoltre, questa conoscenza volontà che sviluppa tutto deve essere in possesso dell'unità delle cose e manifestare fuori di essa la loro molteplicità. E la mente non è in possesso di quell'unità, ha solo un possesso imperfetto d'una parte della molteplicità. Deve perciò esserci un principio superiore alla mente che soddisfi le condizioni che la mente non riesce a soddisfare. Senza dubbio questo principio è lo stesso Sat-Chit-Ananda, ma non Sat-Chit-Ananda che riposa nella sua pura coscienza infinita e invariabile, ma quello che, procedendo da questo equilibrio primordiale, o piuttosto procedendo su di esso come base e in esso come contenente, entra in un movimento che rappresenta la sua forma di energia e il suo strumento di creazione cosmica. Coscienza e forza sono gli aspetti gemelli essenziali del puro potere dell'esistenza. Conoscenza e volontà devono perciò essere la forma che quel potere assume nel creare un mondo di relazioni, nell'estensione del tempo e dello spazio. Questa conoscenza e questa volontà devono essere una sola cosa, infinita, che abbraccia tutto, possiede tutto, forma tutto e che contiene eternamente in sé ciò che proietta nel movimento e nella forma. La supermente è quindi l'essere che, entrando in una conoscenza di sé determinatrice, percepisce certe verità di sé e decide di realizzarle in un'estensione spaziale e temporale della propria esistenza, senza tempo né spazio. Tutto ciò che è nel suo stesso essere prende forma di conoscenza di sé, di coscienza di verità, di idea reale, e questa conoscenza di sé, essendo anche forza di sé, si compie o si realizza inevitabilmente nel tempo e nello spazio. Tale è dunque la natura della coscienza divina, che con un movimento della sua forza cosciente crea in sé tutte le cose e governa il loro sviluppo, attraverso un'autoevoluzione dovuta all'inerente coscienza volontà della verità dell'esistenza, o idea reale, che le ha formate. L'essere che è in tal modo cosciente è ciò che chiamiamo Dio. Ed egli deve essere ovviamente onnipresente, onnisciente, onnipotente. Onnipresente in quanto tutte le forme sono forme del suo essere cosciente, create dalla sua forza di movimento nella sua particolare estensione come spazio e tempo. Onnisciente in quanto tutte le cose esistono nel suo essere cosciente e sono formate e possedute da esso. Onnipotente in quanto questa coscienza che possiede tutto è anche una forza che possiede tutto e una volontà che informa tutto. E questa volontà e questa conoscenza non sono in conflitto tra loro, come la nostra volontà e la nostra conoscenza sono capaci d'essere, perché esse non sono differenti, ma un unico movimento del medesimo essere. Né possono essere contraddette da alcun'altra volontà, forza o coscienza che provenga dall'esterno o dall'interno, perché non esiste coscienza o forza esterna all'uno, e all'interno tutte le energie e le formazioni della conoscenza, solamente un gioco dell'unica volontà che determina tutto e dell'unica conoscenza che armonizza tutto. Ciò che noi vediamo come un urto di volontà e di forze, in quanto dimoriamo nel particolare e nel diviso, senza poter vedere l'intero, la supermente lo contempla come l'insieme degli elementi costitutivi di un'armonia predeterminata che le è sempre presente, giacché la totalità delle cose è eternamente sottoposta al suo sguardo. Qualunque sia l'equilibrio o la forma che prenda la sua azione, questa volontà sarà sempre la natura della coscienza divina. Ma essendo la sua esistenza assoluta in sé, anche il suo potere d'esistenza è assoluto nella sua estensione e non è quindi limitato a un solo equilibrio o a una sola forma d'azione. Noi esseri umani siamo, sul piano fenomenico, una forma particolare di coscienza, soggetta al tempo e allo spazio. E nella nostra coscienza di superficie, che è tutto ciò che conosciamo di noi stessi, non possiamo essere che una sola cosa alla volta, una sola formazione, un solo equilibrio d'essere, un solo aggregato d'esperienza. E quest'unica cosa rappresenta per noi la verità di noi stessi che riconosciamo. Tutto il resto o non è vero o non è più vero, perché è scomparso nel passato e non lo possiamo più conoscere. Oppure non è ancora vero, perché aspetta nel futuro e ancora non lo conosciamo. Ma la coscienza divina non è così particolarizzata né così limitata, Essa può essere molte cose alla volta e assumere per tutto il tempo più di un solo equilibrio durevole. Scopriamo che essa, nel principio della stessa supermente, assume tre di questi equilibri o assiemi generali della sua coscienza che fonda il mondo. Il primo fonda l'unità inalienabile delle cose. Il secondo modifica quest'unità in modo da sostenere la manifestazione del molteplice nell'uno e dell'uno nel molteplice. Il terzo la modifica ulteriormente, in modo da sostenere l'evoluzione di un'individualità diversificata che, per l'azione dell'ignoranza, diventa in noi, ad un livello inferiore, l'illusione dell'ego separato. Abbiamo visto quale sia la natura di questo primo e fondamentale equilibrio della supermente, che è la base dell'unità inalienabile delle cose. Non si tratta della pura coscienza unitaria, perché questa è una concentrazione, senza tempo e senza spazio, di Sat Chitananda in sé, nella quale la forza cosciente non si proietta in alcuna specie di estensione e, se contiene l'universo, lo contiene in una potenzialità eterna e non in una realtà temporale. Si tratta al contrario di un'uguale autoestensione di Sat Chitananda che abbraccia tutto, possiede tutto, costituisce tutto. Ma questo tutto è uno, non molteplice. Non c'è individualizzazione. E quando il riflesso di questa supermente colpisce il nostro sé divenuto calmo e puro, che noi perdiamo ogni senso di individualità, perché allora non c'è concentrazione di coscienza a sostenere uno sviluppo individuale. Tutto viene sviluppato nell'unità e come uno. Tutto è contenuto da questa coscienza divina come forme della sua esistenza e assolutamente non come esistenze separate. Tutti i nomi e le forme per questa supermente primordiale sono un po' come i pensieri e le immagini che vengono alla nostra mente e che non sono per noi esistenze separate, ma forme prese dalla nostra coscienza. È la pura e divina ideazione e formazione nell'infinito. Solo che è un'ideazione e una formazione organizzata non come un gioco irreale di pensiero mentale, ma come un gioco reale di un essere cosciente. L'anima divina, in questo equilibrio, non farebbe differenza tra anima cosciente e anima forza, perché ogni forza sarebbe azione di coscienza. Né farebbe distinzione tra materia e spirito, dal momento che ogni forma sarebbe semplicemente un aspetto dello spirito. Nel secondo equilibrio della supermente, la coscienza divina si mantiene nell'idea, ritirandosi dal movimento che essa contiene, realizzandolo mediante una sorta di coscienza apprensiva, seguendolo, impiegando e abitando le sue opere, distribuendosi apparentemente nelle sue forme. In ciascun nome e in ciascuna forma essa si realizzerebbe come lo stabile sé cosciente, il medesimo in tutto. Ma si realizzerebbe anche come una concentrazione del sé cosciente che segue e sostiene il gioco individuale del movimento, mantenendolo differenziato dall'altro gioco di movimento, il medesimo dappertutto nell'esistenza divina, ma variabile nella forma d'anima. Questa concentrazione che sostiene la forma d'anima sarebbe il divino individuale o Jivatman, il sé individuale, mentre l'Atman è lo spirito o sé eterno dell'essere vivente. Jivatman distinto dal divino universale o unico sé che costituisce tutto. non ci sarebbe una differenza essenziale, ma solo, per il gioco, una differenziazione pratica che non abolirebbe l'unità reale. Il divino universale conoscerebbe tutte le forme d'anima come se stesso e tuttavia stabilirebbe una relazione differente con ciascuna separatamente e in ciascuna con tutte le altre. Il divino individuale considererebbe la propria esistenza come una forma d'anima e un movimento d'anima dell'uno, e, mentre per l'azione comprensiva della coscienza godrebbe della propria unità con l'uno e con tutte le forme d'anima, potrebbe anche, mediante un'azione apprensiva avanzata o in primo piano, essere il sostegno e gioire del proprio movimento individuale e delle sue relazioni di libera differenza nell'unità sia con l'uno sia con tutte le sue forme. Se la nostra mente purificata riflettesse questo equilibrio secondario della supermente, la nostra anima sosterrebbe o occuperebbe la propria esistenza individuale e vi si realizzerebbe tuttavia anche come l'uno che è divenuto il tutto, che dimora in tutto e contiene tutto, godendo, pur nella sua particolare modificazione, della propria unità con Dio e con le altre anime sue compagne. In nessun'altra circostanza dell'esistenza supermentale ci sarebbero cambiamenti caratteristici. Il solo cambiamento sarebbe questo gioco dell'uno che ha manifestato la sua molteplicità e del molteplice che è ancora uno con tutto quel che è necessario per mantenere e condurre il gioco. Un terzo equilibrio della supermente si raggiungerebbe se la concentrazione che sostiene tutto, invece di stare per così dire dietro al movimento, abitando in esso con una certa superiorità nei suoi confronti e in questo modo seguendolo e godendone, si proiettasse nel movimento e fosse in un certo senso implicata in esso. In questo caso il carattere del gioco sarebbe alterato, ma solo nella misura in cui il divino individuale facesse del gioco di relazioni con l'universale e con le altre sue forme il campo pratico della sua esperienza cosciente in modo così predominante che la realizzazione dell'unità assoluta con essi sarebbe solo un supremo accompagnamento e una culminazione costante di tutta l'esperienza. Ma nell'equilibrio superiore l'unità sarebbe l'esperienza dominante e fondamentale, e la variazione solo un gioco dell'unità. Questo terzo equilibrio sarebbe perciò quello di una specie di fondamentale e beato dualismo nell'unità, non più un'unità caratterizzata da un dualismo subordinato, fra il divino individuale e la sua fonte universale, con tutte le conseguenze che deriverebbero dal mantenimento e dall'effetto di un tale dualismo. Si può dire che la prima conseguenza sarebbe una caduta nell'ignoranza di avidia, che prende il molteplice per il fatto reale dell'esistenza e vede l'uno solamente come una somma cosmica del molteplice. Ma non dovrebbe esserci necessariamente una tale caduta. Il divino individuale sarebbe infatti ancora cosciente di sé come risultato dell'uno e del suo potere d'autocreazione cosciente, cioè a dire della sua molteplice posizione centrale concepita in modo da governare pluralmente la sua multiforme esistenza nell'estensione del tempo e dello spazio e di gioirne. Questo vero individuo spirituale non si arrogherebbe un'esistenza indipendente o separata, affermerebbe soltanto la verità del movimento di differenziazione assieme alla verità dell'unità stabile, osservandoli come i poli superiore e inferiore della medesima verità, la base e la culminazione del medesimo gioco divino, e insisterebbe sulla gioia della differenziazione come necessaria alla pienezza della gioia dell'unità. Ovviamente questi tre equilibri sarebbero solo modi differenti di trattare la stessa verità. La verità d'esistenza goduta sarebbe la stessa. Il modo di goderla, o piuttosto l'equilibrio dell'anima nel goderla, sarebbe differente. La felicità, l'ananda, varierebbe, ma si manterrebbe sempre nello stato della coscienza di verità e non implicherebbe alcuna caduta nella falsità e nell'ignoranza. Perché la supermente, nel secondo e nel terzo stato, non farebbe che sviluppare e applicare nei termini della divina molteplicità ciò che la supermente primaria aveva contenuto nei termini dell'unità divina. Non possiamo condannare come falso e illusorio alcuni di questi tre equilibri. Il linguaggio delle Upanishad, la suprema antica autorità per queste verità d'esperienza superiore, quando parlano dell'esistenza divina che si manifesta, implica la validità di tutte queste esperienze. Noi possiamo solo asserire la priorità dell'unicità sulla molteplicità, una priorità non del tempo, ma in relazione alla coscienza. E nessuna affermazione d'esperienza spirituale suprema, nessuna filosofia vedantina nega questa priorità o l'eterna dipendenza del molteplice dall'uno. Se la realtà del molteplice viene negata, è perché nel tempo esso sembra non essere eterno, ma manifestarsi fuori dell'uno e ritornarvi come alla sua essenza. Ma si potrebbe ugualmente argomentare che la persistenza eterna, o se si vuole, l'eterna ricorrenza della manifestazione nel tempo, è una prova che la molteplicità divina è un fatto eterno del supremo al di là del tempo, non meno che l'unità divina. Altrimenti essa non potrebbe avere questo carattere d'eterna inevitabile ricorrenza nel tempo. In verità, è solo quando la nostra mentalità umana dà importanza esclusivamente ad un aspetto dell'esperienza spirituale, affermandolo come l'unica verità eterna e formulandolo nei termini della nostra logica mentale sempre separatrice, che sorgono necessariamente scuole di filosofia che si distruggono a vicenda. Così, se insistiamo sull'unica verità della coscienza unitaria, noi osserviamo il gioco dell'unità divina erroneamente tradotto dalla nostra mentalità nei termini di differenza reale, ma non contenti di correggere questo errore della mente con la verità di un principio superiore, dichiariamo che il gioco stesso è un'illusione. Oppure, se insistiamo sul gioco dell'uno nel molteplice, proclamiamo un'unità relativa e osserviamo l'anima individuale come forma d'anima del supremo, ma affermeremmo l'eternità di questa esistenza relativa e negheremmo completamente l'esperienza di una pura coscienza in un'unicità assoluta. O ancora, insistendo sul gioco della differenza, asseriamo che il supremo e l'anima umana sono eternamente differenti e rigettiamo la validità di un'esperienza che supera e sembra abolire questa differenza. Ma la posizione che abbiamo ora fermamente assunto ci affranca dalla necessità di queste negazioni ed esclusioni. Vediamo che dietro tutte queste affermazioni esiste una verità, ma allo stesso tempo un eccesso che porta a una negazione malfondata. Affermando, come abbiamo fatto, l'assolutezza assoluta di quello, non limitato dalle nostre idee d'unità, non limitato dalle nostre idee di molteplicità, affermando l'unità come la base per la manifestazione della molteplicità e la molteplicità come la base per il ritorno all'unità e al godimento dell'unità nella manifestazione divina, Non abbiamo bisogno d'appesantire la nostra presente asserzione con queste discussioni, né di intraprendere la vana impresa da servire alle nostre distinzioni e definizioni mentali la libertà assoluta dell'infinito divino.